Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 2 minuti e 57 secondi, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, è mercoledì, come state? Siete svegli? Beati voi, consideratelo un privilegio. Allora, ve lo devo proprio dire, io di solito sogno poco nel sonno, ma anche nella vita, ma stanotte un sogno l'ho fatto e pensate un po', ho sognato Jeff Bezos, proprio lui. No, non credo sia colpa dell'ennesima peperonata, credo che la colpa, anzi, sia di Oxfam, maledetta lei. Comunque ho sognato che eravamo in fila dal tabaccaio, io e Jeff Bezos, tutti e due naturalmente con il Super Green Pass, perché anche in sogno temevamo l'occhio vigile del ministro Speranza, che lampeggiava come quello di Sauron dietro lo scaffale dei chewing gum. Eravamo lì in fila dunque dal tabaccaio, lui davanti e io dietro, come in un'ideale classifica di Forbes, perché le gerarchie sociali si rispettano anche nel profondo della fase REM. Jeff Bezos comprava un gratta e vinci e allora quel gratta e vinci l'ho comprato anch'io, esattamente come lui, come Jeff Bezos, turista per sempre, 300.000 euro subito più 6.000 euro per 20 anni più 100.000 euro di bonus finale, bella cifra, mica male. E uniti sul tavolo di formica, allora abbiamo grattato insieme. Gli ho pure prestato la moneta, io alla fine non ho vinto niente, lui invece ha vinto 1.000 euro. La moneta la posso tenere, mi ha detto, tienila pure Jeff, vai tranquillo, va bene così, e se n'è andato sul far della sveglia, lasciandomi un euro in meno e un grammo di invidia sociale in più. Sarà questo, sarà forse questo il segreto per diventare miliardari? Sarà una semplice e clamorosa questione di culo? Non lo so, nella risposta non mi ci voglio nemmeno avventurare. Sta di fatto che quell'ennesima fortuna sognata, ma reale, accumulata sulla solita montagna di altre fortune, sarà mica che Bezos e Musk nello spazio ci vogliono andare, sì, ma a piedi, arrampicandosi come alpinisti sulle loro personalissime montagne di denari? Sta di fatto che, dicevo, quella fortuna calamitata sempre nelle stesse mani mi ha lasciato un certo senso di disagio, invidia sociale, comunismo, si dice così di solito per liquidare e non guardare la questione, ma no ragazzi, non scherziamo, consideriamola una banalissima vertigine da proporzioni. Se i 10 super ricchi del mondo detengono una ricchezza 6 volte superiore al patrimonio del 40% più povero della popolazione mondiale, composto da 3 miliardi di persone, beh, un certo disorientamento, dai, è inevitabile, perché sì, abbiamo visto che tra gli effetti collaterali del long covid non c'è solamente la nebbia cognitiva, ma anche la miliarderia che colpisce i miliardari over 50, che miliardari lo erano già con o senza il vaccino. Gente che ha talmente tanti soldi che ci si può comprare il mondo, che non è solo un'iperbole o un claim da pubblicità un po' sborona. Il mondo se lo può comprare per davvero. Che so, per esempio la Polonia. Quanto costa la Polonia? 69 miliardi di dollari, il valore complessivo del suo PIL. Non c'è nemmeno più bisogno di invaderla la Polonia, pensate, te la puoi comprare cash. E se sei Bezos o Musk, che di miliardi di dollari ne hai 200, ci puoi aggiungere magari pure la Serbia, che ne costa 52, e la Bosnia, che vi invia con meno di 20, che se fai i conti, dopo che ti sei comprato la Polonia, la Serbia e la Bosnia tutte insieme, di miliardi te ne restano una sessantina. E magari sull'onda dell'entusiasmo, già che ti sei, ci compri anche la Juve, l'Inter, il Milan, tutta la Serie A da far giocare nel giardino in villa, che tanto sono due spicci davvero. Certo, se non sei Musk o Bezos e sei Bill Gates, che in classifica sta ben più sotto, ti tocca essere un filo più oculato nelle spese, perché di soldi ne hai già sbattuti via un sacco per mettere dentro ai vaccini il 5G, per non dire di Soros, che ha dilapidato un quarto delle sue fortune nella flotta di barconi per riempirci di immigrati. Insomma, cavoli suoi, se adesso nemmeno sta più tra i primi 10, perché alla fine la vincente match tra ricco e più ricco è come una colossale matriosca a forma di Elon Musk, che dentro ha una matriosca a forma di Jeff Bezos, che dentro ne ha una a forma di Zuckerberg, che dentro ne ha una a forma di Warren Buffett, e via così, giù, 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 tanto giù, fino a Briatore, che paragonato al primo non è nient'altro che un pezzente in coda per il pane, altro che l'environment della pizzeria Branchet, non so se ve la ricordate. Noi invece, eh sì, perché ci siamo anche noi, restiamo qui, qui a guardarla quella matriosca, scannandoci un po' come le scimmie di Kubrick attorno al monolite, sognando magari le regole del mercato che si autoregola, e invece no, domandandoci poi che fine ha fatto la tassa per i super ricchi, quella che i democratici negli Stati Uniti volevano imporre a novembre, ve lo ricordate, quella su cui titolavano i giornali, che fine ha fatto? E mentre domandiamo l'introduzione di una tassa sui super patrimoni, ci tocca pure sentirci dare dei comunisti, come se tra il comunismo dei soviet e le disuguaglianze più indecenti non ci fossero almeno 50 sfumature di equità, e magari, francamente, magari anche di più. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. E vabbè, devo dire che mi ha abbastanza provato il sogno competitivo con Jeff Bezos alla gratta e vinci, perché vabbè che ha vinto lui, ma cazzarola, i 2 euro che ti ho prestato per grattare almeno me li potevi restituire. E invece, come avete sentito, non è andata così. Devo dire che alla fine del sogno un po' sulle balle mi stava Jeff Bezos, più o meno come la partita per il Quirinale, che, lo devo dire, mi ha talmente sfilettato lo scroto che sto cominciando quasi quasi a simpatizzare per la monarchia. E oggi abbiamo una straordinaria exit strategy per uscire dalla consueta tenaglia Covid Quirinale, e dobbiamo dire grazie a Michelle Hunziker, che si è lasciata contrussardi. Oggi i giornali raccontano di fronte al nostro annichilimento emotivo la rottura di quel quadretto fiabesco e fatato del grande amore non più reciprocamente corrisposto. Ma dobbiamo dire grazie soprattutto a Beppe Grillo. Oh, Beppe Grillo, grazie. Grillo che è indagato dalla Procura di Milano e che quindi ora ha tutti i requisiti per autocandidarsi anche lui al Quirinale e sfidare Berlusconi, sempre che Berlusconi faccia ancora parte della partita. Ma la questione Quirinale, viva Dio, lasciamola lì almeno per oggi. Vorrei restare però, prima di passare a Grillo, che oggi è grande protagonista sulle prime pagine, ancora a un paio di notizie sparse che oggi troviamo sui giornali a proposito di grandi ricchi e grandi fortune. Questa mattina rubo un po' il mestiere a quelli di poveri ma belli, è un sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare, perché per esempio a proposito di Bill Gates era uno dei super ricchi interessati all'acquisto del casinò dell'Aurora. Oggi se ne scrive sui giornali. Un casinò che è stato messo in vendita all'asta giudiziaria per la cifra che aveva come base d'asta 353 milioni di euro, un'asta che però è andata deserta, asta deserta, niente aggiudicazione, siamo sulle colonne del Corriere della Sera. Nessuno, pensate, dei 20.000 super ricchi che erano stati allertati via mail ha messo sul piatto quei 353 milioni offerta minima necessari per acquistare il 600esco casinò dell'Aurora, parte della scomparsa Villa Ludovisi a Roma. Uno scrigno, raccontano le cronache, che ancora oggi contiene al suo interno, pensate, l'unico dipinto murale di Caravaggio, forse sta roba non la sapeva nemmeno la Titti, e un altrettanto celebre capolavoro del Guercino. I 471 milioni della stima del bene, i 353 dell'offerta base, sono sembrati subito una cifra monstre, nonostante il calibro dei capolavori custoditi ma inamovibili. Li tradotto, non li potevano sradicare dalle mura del casinò per appenderle in casa. Una cifra troppo alta, dicono le cronache, oggi troviamo sui giornali, addirittura per i nomi di cui si era favoleggiato, come quello di Bill Gates e di vari emiri dei paesi arabi, di astronomical price. Ha parlato anche la stampa americana, che ha seguito da vicino la vicenda della vendita anche per via dei natali di Rina Jarrett, texana, ex agente immobiliare, attrice modella dal 2018, vedova del principe Niccolò Boncompagni Ludovisi, discendente di ben due papi, e in quanto tale una delle proprietarie del casinò messo all'incanto per decisione del tribunale in seguito a un'accesa disputa ereditaria. Se ne sono date di santa ragione tra gli eredi dei due papi, compresi i tre figli che Don Niccolò ebbe dal primo matrimonio con un esponente del casato Barberini, colonna di Sciarra. E insomma, una meravigliosa rissa al semaforo in seno ai casati immobiliari più prestigiosi, che ha portato alla vendita all'incanto del casinò che nemmeno Bill Gates e gli emiri si sono comprati. Attenzione però, perché a proposito di tutto quello che dicevamo questa mattina in apertura, oggi per fortuna c'è la redenzione del capitalismo miliardario sulla prima pagina della stampa, amici capitalisti, ci serve umanità. Non è un pezzo scritto da San Francesco in persona, bensì da Larry Fink, il guru di BlackRock, il superfondo americano che scrive agli amministratori delegati globali: ci vuole un'anima per il capitalismo, uguaglianza etnica, salari più alti per le aziende sono essenziali. Amici capitalisti, ci serve umanità. Come umano lei, caro Larry Fink, guru di BlackRock? Segnalo che poi nella pagina accanto, sempre sulla stampa, un lavoratore su 10 vive in povertà, parla il ministro Orlando che torna sull'urgenza del salario minimo. Ma basterebbe, come dire, l'umana pietà proposta da Larry Fink per farci felici, umana pietà che non appartiene al magnate Black, denunciato dall'ex amante che ora trascina nella contesa i pezzi grossi di Wall Street. Siamo sempre sulle pagine del Corriere della Sera, sempre in mezzo alle vicende dei super miliardari, anche se Mr. Black è un po' uno sfigato, perché se non ricordo male mi sta attorno al 240esimo posto della classifica dei super ricchi. Sta di fatto che, esattamente come i ragazzi che arrivano dalle periferie disagiate, di cui tanto si scrive sociologicamente in questi giorni sulle prime pagine dei giornali, cosa ha fatto? Ha molestato sessualmente l'ex amante, da cui il processo di cui è oggetto, racconta Andrea Marinelli, non vuole naufragare da solo. Leon Black, fondatore del colosso del private equity Apollo Global Management, 214esimo uomo più ricco al mondo, già costretto a dimettersi a marzo dello scorso anno a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein, buone frequentazioni dunque, miliardario condannato per pedofilia e morto suicida in carcere. Epstein, per chi non lo sapesse, i pochi che se lo fossero dimenticati, è quello nella cui vicenda è coinvolto anche il principe Andrea, che è stato demansionato nei giorni scorsi dalla regina Elisabetta in persona. 70 anni, un patrimonio di 10,4 miliardi, altro pezzente, collezionista d'arte che nel 2012 pagò 120 milioni di dollari per l'urlo di Munch, ed è stato accusato di abusi sessuali dalla sua ex amante Guzel Ganieva, modella russa che sostiene di essere stata costretta a volare in Florida con lui per soddisfare i bisogni sessuali dell'amico. Non mi addentro ulteriormente nella vicenda, sta di fatto che il finanziere che nega gli addebiti ammette di aver dato alla sua ex amante circa 20 milioni per non farle rivelare i dettagli della scabrosa vicenda, ma adesso passa al contrattacco e vuole trascinare nella contesa alcuni dei personaggi più in vista della città. Insomma, alla faccia del branco, c'è anche il branco dei super miliardari, che dal punto di vista dei comportamenti non sono assolutamente lontani dai peggiori episodi di macismo che vengono raccontati, per dirci quanto sono brutte e orrende le periferie. Però non facciamo della ricca sociologia a basso costo, anche perché non è esattamente il nostro mestiere. A proposito di amanti, visto che appunto il magnate Black è impelagato per aver abusato sessualmente della donna con cui aveva una relazione, segnalo che oggi Libero mette in prima pagina: salvo d'acquisto che la Santa Sede non vuole beatificare o santificare, non mi ricordo più, perché ha scoperto la Santa Sede guardando la fiction su salvo d'acquisto che salvo d'acquisto avrebbe avuto l'amante. Ecco, chiudiamo il capitolo degli amanti per segnalare invece e chiudere così il capitolo lo shopping dei super ricchi mondiali. Eccolo qua in prima pagina su Repubblica: Microsoft, ancora una volta Bill Gates, che non acquista un videogame come facciamo noi, bensì acquista tutta Activision, una delle più grosse case produttrici mondiali di videogames. Ma come vi dicevo, oggi a portarci finalmente fuori dalla tenaglia Covid Quirinale ci pensa lui, ci pensa Beppe Grillo, che si pappa gran parte dei titoli dei quotidiani di oggi. Grillo il lobbista è il titolo della Repubblica, Grillo indagato, shock nel Movimento 5 Stelle il titolo del Corriere della Sera, ovviamente vanno a nozze i giornali della destra, Grillo vittima del grillismo, il giornale da elevato a indagato per soldi, Libero, e via di questo passo. Poi gli altri titoli e gli altri argomenti li vedremo dopo, ma intanto andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio la vicenda giudiziaria che ha coinvolto intanto Beppe Grillo, stiamo sulle colonne di Repubblica, in cui intanto i fatti vengono raccontati da Sandro De Riccardis e Luca De Vito a pagina 2. Un'attività di lobbying partita dal fondatore di Mobi, Vincenzo Onorato, è arrivata tramite il fondatore dei 5 Stelle Beppe Grillo a uomini politici del movimento, parlamentari ma anche uomini di governo come l'allora ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, titolare del dicastero competente per le norme sulla navigazione marittima, un fronte giudiziario che colpisce i 5 Stelle, che coinvolge il patron della compagnia marittima e lo stesso fondatore del partito, indagati per traffico di influenze illecite. Nell'inchiesta della Procura di Milano l'accusa ipotizza che l'imprenditore abbia tentato di influenzare le politiche del governo Conte in tema di interventi a favore di Mobi in cambio di contratti pubblicitari a Casaleggio Associati SRL e a Beppe Grillo SRL per 1.050.000 euro. Sotto inchiesta i contratti 2018 e 2019 da 120.000 euro annui, apparentemente corrispettivo di un accordo di partnership che la Beppe Grillo SRL ha incassato da Mobi, mentre lo stesso Grillo, scrive la procura, ha ricevuto da Onorato richieste di interventi in favore di Mobi che ha veicolato a parlamentari in carica, trasferendo quindi al privato le risposte della parte politica o i contratti diretti con quest'ultimo. In più, negli stessi anni, nel triennio 2018-2020, viene sottoscritto un ulteriore contratto tra Mobi e Casaleggio Associati, un accordo da 600.000 euro annui più IVA e FIS aggiuntive per la stesura di un piano strategico e per l'attuazione di strategie sulla bontà degli sgravi fiscali per le compagnie marittime italiane, contratti ritenuti illeciti sia per l'entità degli importi versati o promessi da Onorato, sia per la genericità dei contratti, ma anche per la mediazione di Grillo finalizzata a orientare l'azione pubblica di pubblici ufficiali. A ricevere le richieste via chat dal carismatico leader 5 Stelle sono anche figure di spicco dell'allora governo Conte 1. Tra i destinatari delle insistenze di Onorato anche il ministro delle infrastrutture Toninelli, non indagato, che proprio in quel periodo aveva intavolato un braccio di ferro con l'armatore sul tema del rinnovo delle concessioni delle tratte, uno dei fronti più caldi per l'azienda di trasporto marittimo. Attiva sulle vicende di Mobi era stata anche Carla Ruocco, che in passato fu anche nel direttorio del Movimento 5 Stelle e che in Parlamento aveva dato seguito alle richieste di Grillo. Importanti poi le date, l'efficacia del contratto che Mobi sottoscrive con la Beppe Grillo SRL va dal 1 marzo 2018 al 1 marzo del 2020. Il governo Conte 1 resta in piedi dal giugno 2018 al settembre 2019. Le chat sono state scovate dai finanzieri nella coppia forense di PC e cellulari sequestrati a Onorato dalla procura fiorentina nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open di Matteo Renzi. Materiale arrivato a Milano dopo l'apertura di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta in seguito al crack Mobi. Incrociando le conversazioni con i dati emersi dall'analisi gestionale dei commissari che evidenziavano i contratti con Beppe Grillo SRL e Casaleggio Associati SRL, i PM hanno deciso di vederci chiaro. Da qui l'apertura del nuovo fascicolo che vede ora indagato l'ex comico genovese. L'obiettivo è capire se e come quelle che il decreto definisce richieste di favori siano state condizionate dai contratti in essere, che secondo la procura sono economicamente sproporzionati rispetto alla reale offerta di servizi. Tra le iniziative pubblicitarie che dovevano essere promosse sui canali web di Grillo, anche quella che riguarda la limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano personale italiano e comunitario, la campagna Io Navigo Italiano, finita anche al centro di accuse di razzismo. Grillo e Onorato sono amici di antica data, da circa 45 anni, dice Pasquale Pantano, il legale di Onorato. È facile quindi che qualcosa possa essere stata equivocata, ma bisogna leggere gli atti. Ma delle relazioni pericolose tra la galassia 5 Stelle la politica, scrivono nella pagina a fianco Giuliano Foschini e Matteo Pucciarelli. C'è una data dalla quale è necessario partire per ricostruire il rapporto tra Vincenzo Onorato, il patron della Mobi, Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Una data che segna la linea d'ombra della storia di un movimento che sulla carta non accettava grandi finanziatori, ma che in realtà quei finanziatori li dirottava nelle SRL personali. personali. Il sito di Beppe Grillo dice oggi la Procura di Milano, per esempio, ma a leggere gli atti della Guardia di Finanza, soprattutto la Casaleggio Associati. Quella data è il 1 marzo del 2020, quel giorno viene risolto consensualmente infatti un contratto firmato nel 2018 per un corrispettivo pari a 600.000 euro della durata di 2 anni tra la Mobi e la Casaleggio Associati, un contratto che aveva lo scopo di sensibilizzare le istituzioni sul tema dei marittimi e che Onorato aveva stipulato anche con Nemesi per i 5 Stelle, con la Fondazione Open di Matteo Renzi. Ma perché a marzo del 2020 Onorato decide di non proseguire il rapporto di consulenza? Facendo una ricerca, scrivono Foschini e Pucciarelli, una ricerca su fonti aperte, balza agli occhi una circostanza: da tempo sui giornali un bel pezzo di 5 Stelle fanno trapelare che il rapporto con la casa madre deve risolversi, ognuno per la sua strada, a causa delle consulenze ingombranti della società milanese, ma pure delle divergenze politiche con il pianeta Rousseau ostile al centro-sinistra. Appare chiaro a tutti che l'influenza di Casaleggio sul movimento e quindi anche sul governo in carica è terminata, e così, forse per caso o forse no, si interrompe anche il finanziamento. Questi atti sono ora all'attenzione della finanza e della Procura di Milano, che però ha deciso di non iscrivere nel registro degli indagati il giovane Casaleggio, il perché in realtà è una condanna politica. Gli investigatori ritengono, almeno per il momento, che le ragioni del contratto siano corrette, che quei fondi incassati da Casaleggio, come da dicitura, fossero effettivamente per attività di lobbying e che la società era stata dunque pagata per il lavoro che effettivamente aveva realizzato, lobby nei confronti del partito antilobbista per eccellenza. Diversa invece la situazione di Grillo: gli investigatori annotano un trasferimento da parte della Mobi in favore di Beppe Grillo SRL in relazione a un accordo avente finalità commerciali di euro 120.000 della durata di 2 anni. I soldi sono per pubblicità e effettivamente sul sito di Grillo appaiono alcuni banner pubblicitari. Il punto è che si tratta di una cosa straordinaria. Secondo gli atti analizzati fin qui dalle Fiamme Gialle, infatti Mobi è l'unico inserzionista del sito di Grillo in quel momento, che per il resto intasca invece pubblicità dai motori di ricerca. Perché allora quel contratto con Onorato? Di più, negli stessi giorni in cui c'è traccia dei bonifici c'è il giro di messaggi da Onorato e Grillo, e Grillo ad alcuni dei suoi deputati e poi i ministri, il tutto mentre il banner Mobi, che rimanda al sito per comprare online i biglietti, lampeggia sul sito. Insomma, un pasticcio, sospetta la finanza, che tra l'altro ha acquisito tutti i bilanci della società. Si parla poi naturalmente dell'altro protagonista della vicenda, ovvero di Vincenzo Onorato, Luca Serrano e Fabio Tonacci. L'ascesa imprenditoriale di Onorato è segnata, scrivono, dalle asperità con la concorrenza, durissimo il duello con Grimaldi, ma anche da rapporti amichevoli e trasversali con pezzi della politica italiana, come dimostrano le donazioni a pioggia. È stata l'inchiesta milanese sulla bancarotta della Mobi a farli emergere in tutta la loro disinvoltura: elargizione alla Beppe Grillo SRL, alla Casaleggio Associati, alla Fondazione Change di Giovanni Toti, a Fratelli d'Italia, al PD e alla Fondazione Open di Matteo Renzi, la macchina da eventi che organizzava la Leopolda, al centro di un'indagine della Procura di Firenze per finanziamento illecito ai partiti. Tutti amici, quindi nessuno veramente amico. Nel 2015 l'armatore sale sul palco della Leopolda e promette ai nativi sardi una tariffa da 14 euro per i traghetti. Nel 2018 parla invece ad Atreiu, la festa di Fratelli d'Italia, per dire. Nell'inchiesta Fiorentino Onorato è stato perquisito come finanziatore non indagato per 300.000 euro versati negli anni, somme che secondo la Guardia di Finanza non erano donate per autentici fini di liberalità, ma col fine di consolidare e rafforzare i rapporti con esponenti politici del PD collegati alla fondazione, in particolare con i parlamentari Ernesto Carbone e Luca Lotti, quest'ultimo con incarichi di governo potenzialmente funzionali agli interessi del gruppo Mobi. Per anni, sulla cresta dell'onda, Onorato è stato considerato un modello di imprenditore visionario, progressista e di interessi poliedrici. Già scrittore di libri, uno nel 2003, un romanzo di fantascienza distopica, ragazzi, in di questi tempi un romanzo di fantascienza distopica non si nega davvero a nessuno. E poi attenzione, autore della pièce teatrale Charity Party, messa in scena al Filo Drammatici di Milano dalla compagnia fondata dal figlio Alessandro. È anche editore di Sardinia Post, sito di informazione regionale, lo ha diretto Giovanni Maria Bellu fino al 2018, quando ha lasciato in polemica con la linea editoriale che d'improvviso si doveva fare neutrale. C'erano le elezioni in Sardegna ed era diventato sconveniente pensino ricordare uno scoop dello stesso giornale: la laurea presa alla Leibniz University di Santa Fe, non so se ve la ricordate questa vicenda, da uno dei candidati in corsa, Christian Solinas, supportato dal partito di Salvini. Poi sono arrivati i debiti, con loro i magistrati, la capogruppo Mobi e la sua controllata Compagnia Italiana di Navigazione hanno accumulato enormi debiti negli ultimi anni, legati a tre non fortunate circostanze: l'emissione di un prestito obbligazionario da 300 milioni, i 200 milioni di prestiti erogati a suo tempo da un pool bancario composto da Unicredit, Banco Popolare e Banca IMI, il debito contratto da Tirrenia, già in amministrazione controllata, per l'acquisto dei suoi asset. La situazione collassa lo scorso maggio, la società del gruppo prima presentano proposte di ristrutturazione del debito, poi si rivolgono al Tribunale di Milano ottenendo l'ammissione al concordato preventivo in continuità per consentire alla famiglia di mantenere il controllo di Mobi e Cin. Inevitabile però il passo indietro dell'imprenditore dalla presidenza, annunciato con una lettera: le compagnie di Onorato Armatori sono solide, forti e soprattutto, mentre vi scrivo, liquidissime. La rassicurazione è arrivata via lettera ai dipendenti: abbiamo in avanzata fase di costruzione quelli che saranno i traghetti più grandi che mai abbiano solcato i mari. Oggi, che osano Luca Seranò e Fabio Tonacci, il debito totale del gruppo ha raggiunto quota 500 milioni di euro. Io invece sono già in debito di 30 secondi con le notizie delle 8.30, quindi la linea allo studio 1 all'altra parte del vetro. Torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Searching for
Le 8:37, magari qualcuno si domanderà come mai è cominciata la seconda parte oggi del Demone del Tardi con Neil Young e Heart of Gold tratta da Harvest, a parte che è sempre c'è sempre e comunque un buon motivo per riascoltare questo disco gigantesco, ma siamo ripartiti da qui perché oggi di Harvest si scrive anche sui quotidiani nazionali, lo fa il Fatto Quotidiano con un richiamo in prima pagina perché Stefano Mannucci si porta avanti col lavoro per festeggiare i 50 anni, mamma mia, 50 anni dalla pubblicazione di Harvest che uscì il 14 febbraio, se non ricordo male, del 1972. Si incazzava Bob Dylan, scrive Stefano Mannucci, ascoltando Half Heart of Gold alla radio. Non è possibile che sia Neil Young, bofonchiava, questo sono io. E invece era proprio il cantautore Can-American, l'immigrato irregolare da Toronto verso la California, che nel 72 ridefiniva il country folk con un album luminoso, e luminoso è poco, come Harvest. Mezzo secolo fa, un anno catartico per il rock, Young conquistava con Harvest le classifiche quasi suo malgrado, non gli interessava vendere, anzi lo disturbava, uscito dal logorante sodalizio con Crosby, Stills e Nash dall'epopea di Woodstock, Neil Young intendeva solo setacciare il filone d'oro, l'Heart of Gold per l'appunto, della sua tormentata creatività che prima di allora e sino ad oggi lo avrebbe indotto ad esplorare le miniere dell'alternative rock, del punk, del noise, della psichedelia. Ma questo è il futuro già di Neil Young, mentre invece lo spirito che lo spinse a pubblicare un album come Heart of Gold nel 1972 è statuto nella storia che poi Mannucci racconta a pagina 18 del Fatto di oggi e che se volete ripercorrervi potete andarvi a leggere integralmente, e soprattutto quale migliore occasione per riascoltarselo da cima a fondo un disco monumentale come quello. Lasciamo le pagine interne per tornare sulle prime pagine, perché dicevamo già dei quotidiani che oggi aprivano sul caso giudiziario che ha coinvolto Beppe Grillo, altri giornali invece aprono ancora sul Quirinale, lo fa per esempio La Stampa che relega il caso Grillo all'occhiello, Quirinale si riparte da Draghi, il premier vede Mattarella e Fico, e Ilario Lombardo racconta a pagina 3 la partita di Draghi, iniziato il giro di incontri del premier, prima il capo dello Stato e Cartabia, poi Fico e Guerini, i dirigenti PD e 5 Stelle possono garantire i voti dei giallorossi, mentre intanto anche l'Huffington Post, testata online diretta da Mattia Feltri, apre con un meno male che Silvio c'è, paradossale, perché Berlusconi a sua insaputa sta portando alla soluzione Draghi, pezzo firmato da Alessandro De Angelis, Draghi che sta nel titolo anche del Fatto Quotidiano, in modo beffardo vista l'avversione che il Fatto ha nei confronti del Presidente del Consiglio. Draghi consulta, mi ha cercato nessuno, come a dire tutti lo vogliono a Palazzo Chigi e non al Quirinale, tranne lui che secondo il Fatto starebbe facendo il possibile per traslocare. Segnalo già che ci sono il richiamo sulla prima pagina del Fatto dell'allarme dell'aviazione civile americana, un allarme per il 5G. Verrebbe da dire, ma gli aerei non sono vaccinati e quindi perché tutto questo allarme, ma il 5G interferirebbe sui piani di volo, sulle funzionalità di alcuni elementi delle apparecchiature elettronici degli aeroplani, da cui l'allarme di qui sopra. Il Fatto riporta anche la conta dei morti che ci sono stati ieri per Covid, 434, 57 più di un anno fa. Attenzione a fare questi paragoni rispetto a un anno fa, perché la base statistica del contagio è totalmente fuori scala rispetto all'anno scorso. Andatevi a vedere un grafico che fa impressione, l'infinità dei casi odierni rispetto a quelli di un anno fa, che fanno da denominatore, e poi non c'era Delta, non c'era Omicron, eccetera eccetera. Si scrive anche oggi naturalmente ancora della pandemia, perché l'OMS ha detto che vede la luce in fondo al tunnel. Attenzione, spegniamola subito visto quello che costa con il rincaro delle tariffe. Altri sono meno ottimisti, per esempio tra i tanti virologi il professor Silvestri, che oggi sulla Prima di Repubblica dice ottimismo sì, ma attenzione perché si potrebbero pure rischiare varianti più feroci. Ma torniamo ai titoli delle prime pagine, perché oltre al caso Grillo diversi altri giornali, non solamente La Stampa e Il Fatto, stanno sul Quirinale. Per esempio Il Manifesto, che titola Il Sopralluogo, c'è un'immagine con Draghi e Mattarella che si sono incontrati tutte e due con mascherina d'ordinanza, attenzione FFP2 per Mattarella, chirurgica per Mario Draghi. Il pallottoliere di Berlusconi langue, scrive Il Manifesto, il caos del Toto Quirinale gonfia le vele di Draghi, il premier va da Mattarella, poi incontra il presidente della Camera Fico faccia a faccia anche con Marta Cartabia in poll per l'eventuale successione a Palazzo Chigi, perché la partita Draghi al Quirinale naturalmente è legata a il suo successore a Palazzo Chigi, o c'è qualcuno che garantisce la cosiddetta unità nazionale, oppure lo sbrindellamento totalmente anarchico di quella maggioranza anomala è dietro l'angolo. Sempre dalla Prima del Manifesto, DAD, scontro tra scuola e governo, ma segnalo due notizie, una che ha solo Il Manifesto, che è lo scandalo Pegasus, uno scandalo scoppiato in Israele, la polizia di Tel Aviv spia gli israeliani con Pegasus, alla fine colpisce anche in casa lo scandalo. Secondo un'inchiesta del sito Calcalis, lo spyware dell'azienda NSO utilizzato dai regimi di mezzo mondo per sorvegliare dissidenti politici e giornalisti è stato impiegato dalla polizia israeliana contro i propri concittadini senza autorizzazione. Il Manifesto, così come Il Messaggero, sono gli unici due giornali a farlo, che mette in prima pagina l'anniversario tragico della tragedia di Rigopiano. 5 anni fa in Abruzzo, la tragedia dell'albergo travolto da una slavina che uccise 29 persone, ieri una fiaccolata per non dimenticare, giustizia lenta, rischio prescrizione per gli indagati. Il comitato dei familiari delle vittime dice che la misura è colma dopo il dramma, non vorremmo anche la beffa, e continuano a chiedere la verità. Prima del Giorno, anche qui titolo sulla partita per il Quirinale, anche la Meloni frena il Cavaliere, entro domani dice ci dia i nomi di chi lo sostiene per il Quirinale, in caso contrario ho due candidati in testa, un uomo e una donna, probabilmente Rosa e Olindo, vedremo. A proposito di donne, perché vi ricordate sempre che di donne si parla solamente in termini di genericità assoluta, sia che sia la partita per il Quirinale sia che sia la presidenza del Parlamento UE, siamo di nuovo sulla una delle tante prime che segnalano l'elezione della nuova presidente, la Mezzola che prende il posto di David Sassoli, e La Stampa ospita in prima pagina anche un'analisi firmata da Linda Laura Sabbadini, Preistoria Italia e le donne della UE, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Roberta Mezzola, tre donne ai vertici della UE, e come dire, la domanda che segue è in Italia dove stiamo. Invece sulla Prima della Stampa anche il segnale, il reportage di Francesca Mannocchi, il reportage da una madrassa di Kabul dove si formano le nuove leve del puro Islam, la Mannocchi che racconta a pagina 22 e a pagina 23 la cosiddetta educazione talebana in una madrassa dove si formano le nuove leve del puro Islam, bandite le ragazze, la scienza, le lingue, soltanto Corano a memoria, così l'Emirato vuole cancellare la generazione di studenti istruita per 20 anni dai cosiddetti usurpatori occidentali. Ancora la partita per il Quirinale nel titolo di domani, Berlusconi non ha i voti ma insiste, tutti gli alleati lo spingono al ritiro, l'operazione Scoiattolo sta fallendo, perfino Vittorio Sgarbi ora ammette che l'ex cavaliere non può farcela a conquistare il Quirinale, lui però non ha ancora deciso di arrendersi e di limitarsi a fare il regista dell'elezione. Pressing per il rimpasto dopo il voto per il Colle, questo invece è il titolo del del Messaggero, che in prima mette appunto come il manifesto i 5 anni dalla tragedia di Rigopiano e poi le lacrime dell'arbitro che sbaglia, l'arbitro Serra, protagonista del clamoroso svarione che è costato la partita al Milan contro lo Spezia, e la fotografia di Serra consolato da Rebic, arbitro sospeso dall'AIA. Andiamo però sulla prima di Avvenire, dove come su altri giornali si parla delle donne al vertice della politica, della maltese Mezzola che ha preso il posto di David Sassoli, modello Europa, titola l'Avvenire, la presidente del Parlamento UE eletta con i voti di popolari, socialisti, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, una convergenza, attenzione, possibile pure per il Quirinale. Stessa considerazione che fa Claudio Ciarazza, direttore del Foglio, che oggi nel pezzo con titolo In Rosso scrive proprio del partito di Draghi, che lavora alla stessa larghissima maggioranza che ha spinto la Mezzola alla guida del Parlamento europeo. Chiudo il giro delle prime pagine con il Sole 24 Ore, che invece titola sul Bund tedesco che spinge la corsa dei tassi, le banche centrali invece mettono un faro sulla bolla immobiliare e dell'inflazione. Oggi scrive editoriale di prima pagina del Corriere della Sera Danilo Taino, poi se abbiamo tempo magari lo leggiamo, perché in questo momento ci si preoccupa del Quirinale, ci si preoccupa della pandemia, naturalmente sullo sfondo c'è sempre il climate change, ma occhio, occhio all'inflazione, non solamente per quanto riguarda i rincari dei generi al consumo. Sole 24 Ore, che oggi è anche un inserto di fantascienza, pensioni, guida facile, ok? Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, Dybala che esulta, quanta gioia, forse tutto bene in casa Juve, forse no, lo scopriremo. Intanto però torniamo su un aspetto tangenziale che mi affascina di più nella partita del Quirinale in questo momento, perché a preoccupare la politica in questi giorni, più che i contagi nel paese, sembrerebbero essere i contagi proprio in Parlamento. Attenzione, c'è da votare il Presidente della Repubblica, una testa, un voto, ma anche una testa, una possibile quarantena che rischia di far sballare i conti. Ehi, ehi, qual è l'indice RT di Coraggio Italia? Occhio che il gruppo misto rischia di andare in zona rossa, forse dobbiamo spingere per il raggiungimento dell'immunità di gregge in Senato, almeno per la terza votazione. Teniamo d'occhio anche i contagi in carcere, perché Verdini è contatto stretto di Salvini. Insomma, il tema è quello del rischio defezioni quando si andrà alla chiama per il voto, e allora si stanno adottando delle fantastiche soluzioni creative. Torniamo sulle colonne di Repubblica, pagina 8, per i positivi al Covid cresce l'ipotesi del voto a domicilio. Dopo ci sarebbe solamente lo scrutinio su Zoom, ma intanto il voto a domicilio con l'alternativa che invece già trapelava nei giorni scorsi, che è quella del Covid Hotel vicino a Montecitorio. E qui abbiamo anche una splendida infografica con l'immagine dall'alto della piazza di Montecitorio e tutti gli accessi possibili e la collocazione del Covid Hotel con affaccio su Montecitorio. I grandi elettori contagiati e positivi non possono essere esclusi dal voto per il Quirinale, e la convinzione sempre più diffusa che potrebbe trasformarsi in una mossa di Camera e Senato. A loro spetta infatti decidere in autonomia. Potrebbero farlo chiedendo al governo di fornire mezzi e strumenti per permettere ai parlamentari di votare a domicilio, probabilmente attraverso il coinvolgimento delle prefetture, che fornirebbero uomini delegati a ricevere le schede presidenziali, garantendo la regolarità del trasporto. Il voto dei positivi, scrivono Giovanna Casadio e Tommaso Ciriaco, resta un'ombra sulla partita per il Colle, il braccio di ferro tra la destra favorevole e il centro-sinistra ostile a questo scenario, e un braccio di ferro che non si placa. Resta il fatto che la soluzione sembra, con il passare delle ore, sempre più vicina, e passa appunto dall'organizzazione di seggi volanti presso l'abitazione dei positivi con l'ausilio del Ministero dell'Interno e delle prefetture. Appunto, nell'ultima riunione dei capigruppo alla Camera non sono mancate però, come dicevamo, le opzioni alternative, tra queste anche quella di un Covid Hotel Montecitorio dove ospitare i contagiati. Covid Hotel Montecitorio è già il titolo di un possibile nuovo meraviglioso film surrealista. L'idea è semplice prenotare uno degli hotel per i positivi davanti alla camera, poi facilmente con un percorso protetto passando dall'ingresso principale della camera far loro raggiungere il cortile dove sarebbe sistemata una cabina ad hoc per votare per il Quirinale, da cui l'infografica che vi raccontavo con l'ingresso principale, l'accesso diretto all'atrio, insomma tutti i passaggi e i cunicoli segreti per far accedere i parlamentari alla chiama del voto. Renziano Marco Di Maio è quello che sostiene l'ipotesi Covid Hotel, appoggiato dal centrodestra. Fratelli d'Italia ha anche presentato un ordine del giorno al decreto Green Pass, mentre Salvini torna all'attacco. Uno dei più scettici, almeno finora, è invece Fico, a causa delle numerose obiezioni di natura regolamentare. Rischiamo, dice Fico, l'accusa di essere i Djokovic della politica. Deborah Serracchiani, capogruppo del PD, chiedendo di evitare eccezioni, così come Federico Fornaro di Leo Ostile, che dice c'è un semplice confine, avere o meno il Green Pass, se ce l'hai voti, se non ce l'hai non puoi votare. Sullo sfondo, ma neanche troppo, restano i numeri dei contagiati. Ieri i positivi erano una trentina alla Camera e una decina al Senato. Nel frattempo cambiano anche le regole per entrare a Montecitorio. Finora chi si presentava all'ingresso con una temperatura superiore a 37,5 veniva bloccato, d'ora in poi potrà passare chi ha un tampone rapido negativo, se hai l'influenza, insomma, voti. Presto, tutto il CTS, una grande task force di virologi ad occuparsi e a fare cordone sanitario attorno ai parlamentari che dovranno votare il Presidente della Repubblica. Io la trovo sublime questa vicenda. Non so voi, ma visto che Fico paventava il rischio di essere un Djokovic della politica, eccolo qua, Djokovic di nuovo sulle prime pagine dei giornali, perché dopo essere rientrato a casa in Serbia come un eroe nazionale, adesso prepara la rivincita a colpi di rabbia, scrive Repubblica, e Di Maxi risarcimento, perché i suoi avvocati, il pool di avvocati di Djokovic, starebbe intenzionato a chiedere un risarcimento di 5 milioni e mezzo di euro per la mancata partecipazione agli Open di Australia. Visto che abbiamo ancora un paio di minuti, vi dicevo dell'inflazione, e allora andiamo a vedere che cosa scrive Danilo Taino oggi sulle colonne del Corriere della Sera nell'editoriale di prima pagina. L'ultima volta, prima di oggi, che l'inflazione italiana è stata attorno al 4%, era il 1996, e in quell'anno il tasso ufficiale di sconto, così si chiama il tasso di interesse fissato dalla Banca d'Italia, era del 7,50. Lo scorso dicembre l'aumento dei prezzi è stato del 3,9 in Italia e del 5 nell'Eurozona, numeri preoccupanti, ben al di sopra del limite del 2%, che è l'obiettivo della Banca Centrale Europea. Normalmente, come 25 anni fa, quando i prezzi corrono, i banchieri centrali si affrettano a rialzare il costo del denaro. Oggi però i tassi ribaditi dalla BCE un mese fa variano tra il meno 0,50 e il più 0,25. Un mondo di differenza. Cos'è cambiato? L'inflazione non fa più paura? A Francoforte i banchieri centrali sanno qualcosa che noi non sappiamo? Che un'inflazione fuori controllo sia un problema serio è vero, adesso come allora. Innanzitutto aumenta i costi per le famiglie e per le imprese, di conseguenza crescono le domande di miglioramenti salariali. Negli Stati Uniti, dove l'inflazione è al 7%, record dall'82, e la disoccupazione è molto bassa, sono già evidenti le tensioni nel mercato del lavoro. Ciò crea un circolo vizioso, una rincorsa di aumenti che radica e rende stabile anche un'inflazione nata come momentanea. Prosegue poi a pagina 24 l'editoriale di Danilo Taino. Negli anni scorsi, soprattutto dal 2012, le politiche monetarie delle banche centrali hanno combattuto il rischio opposto, cioè la deflazione, il calo dei valori ritenuta estremamente pericolosa. Ora, di fronte alla crescita globale dell'inflazione, devono o dovranno svoltare di 180 gradi, con il risultato che il rialzo dei tassi di interesse rallenterà la ripresa economica e potrebbe sgonfiare borse, titoli finanziari e immobili. Mentre la Federal Reserve e la Bank of England hanno già chiarito che nel 2022 aumenteranno più volte i tassi, la BCE si sta mostrando molto più restia a cambiare politica. Il suo stimolo monetario rimane estremamente cospicuo, ufficialmente perché ritiene l'attuale aumento dei prezzi ancora temporaneo, già sotto al 2% alla fine di quest'anno e all'1,8% nel 2023-2024. Qui l'istituzione guidata da Christine Lagarde si prende un rischio. Sui mercati la convinzione è che in realtà la BCE non sia aggressiva nel ridurre lo stimolo e ad alzare i tassi perché ci sono paesi che hanno i debiti pubblici alti, oltre all'Italia al 155% del PIL, la Grecia 206, la Spagna 122, la Francia sopra il 115, Portogallo 127, e un rialzo dei tassi aumenterebbe il costo del servizio del debito. Questa posizione però è destinata a creare divergenze con altri paesi dell'Eurozona, in particolare con la Germania, che ha un debito di poco superiore al 70% e un'inflazione al 5.3, ai massimi dal 92. Pochi giorni fa Joachim Nagel ha debuttato come presidente della Bundesbank, sostenendo che probabilmente l'inflazione rimarrà più alta delle attese, che ciò fa perdere potere d'acquisto alle famiglie, e si è chiesto: la politica monetaria larga è ancora appropriata? Nella BCE il confronto sulle aspettative di inflazione, conclude Taino, e sul costo del denaro sarà probabilmente acceso nei prossimi mesi e potrebbe creare incertezze in paesi con debito pubblico elevato. Difficilmente vedremo tassi di interesse ufficiali del 19% come nel 1991 in Italia, ma oggi, con il debito pubblico così alto e con mercati finanziari aperti e sensibili, ogni battito d'ali può creare terremoti. Siamo al battito d'ali, vedremo se ci saranno i terremoti. Comunque attenzione sul fronte inflazione. Tra poco la linea passa direttamente a Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Io, che sono Gianmarco Bacchi, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Ci sentiamo, come sempre, domattina alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao!